17 novembre 2020. Il manuale del negazionista. Di Sean Carroll, fratto scientific American. C'era una volta in un paese non tanto lontano un orribile virus che terrorizzava ogni città e ogni casa. La maggior parte dei contagiati non aveva alcun sintomo o guariva nel giro di una settimana, ma in una modesta frazione dei casi la malattia progrediva, provocando perdita dei riflessi e del controllo muscolare, paralisi e a volte la morte. Particolarmente vulnerabili erano i bambini, i genitori quindi spiavano ansiosamente ogni possibile segno di infezione e spesso li tenevano lontani da piscine, cinema, sale da bowling, da ogni posto affollato dove potesse essere in agguato il temuto virus. Di tanto in tanto, quando scoppiava un focolaio epidemico, si imponevano limiti ai viaggi e alle attività economiche, e le autorità sanitarie mettevano in quarantena persone in buona salute, ma che avrebbero potuto essere state esposte al virus al fine di fermare la diffusione della malattia. Nella prima metà degli anni 50, senza cure efficaci e senza vaccino, più di 200.000 persone negli Stati Uniti furono ridotte in condizioni di disabilità dal virus della poliomielite. Il poliovirus era secondo solo alla bomba atomica tra le peggiori paure dei cittadini. Poi, il 12 aprile 1955, le autorità sanitarie dell'Università del Michigan annunciarono che era stato trovato un vaccino sicuro, efficace e potente, scatenando in tutto il paese festeggiamenti simili a quelli per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Suonavano le campane delle chiese e i clacson delle auto, la gente scoppiava a piangere per il sollievo. Il presidente Eisenhower invitò l'inventore del vaccino, Jonas Salk, alla Casa Bianca. In una cerimonia nel Giardino delle Rose, l'ex comandante supremo delle forze alleate disse allo scienziato, con voce tremante per l'emozione, «Desidero dirle che quando penso alle migliaia e migliaia di genitori e nonni statunitensi cui d'ora in poi saranno risparmiate le angosce e le paure delle epidemie annuali di poliomielite, quando penso che a tanta gente sarà risparmiato il dolore di vedere i propri cari soffrire in un letto, devo dirle che non ho parole per esprimere adeguatamente il mio grazie e quello di tutte le persone che conosco, di tutti i 146 milioni dei nostri cittadini, per non parlare di tutti coloro nel mondo che beneficeranno della sua scoperta». Ma non proprio tutti, purtroppo, si unirono alla festa ed espressero gratitudine. Un gruppo in particolare non vide affatto il vaccino come un progresso fondamentale. I chiropratici si opposero attivamente alla campagna di vaccinazione seguita al trionfo di Salk. Molti di loro respingevano l'idea stessa di un agente patogeno contagioso e si attenevano al principio fondante della chiropratica secondo cui tutte le malattie avevano origine dalla colonna vertebrale. Appena qualche anno dopo l'introduzione del vaccino, mentre il numero di casi di polio stava rapidamente calando, un articolo del Journal of National Chiropractic Association domandava: «È fallita la lotta della provetta contro la polio? Al posto della vaccinazione, la raccomandazione era che ai pazienti, una volta colpiti, deve essere somministrato un riallineamento chiropratico dell'intera colonna entro i primi 3 giorni della polio». L'opposizione al vaccino della polio e alle vaccinazioni in genere è proseguita nelle loro file tanto che ancora 4 decenni più tardi, quando negli Stati Uniti la polio era stata eradicata da tempo, ben un terzo dei chiropratici continuava a credere che non vi fosse alcuna prova scientifica dell'efficacia delle vaccinazioni nel prevenire qualunque malattia, polio compresa. Questa convinzione e la resistenza alle vaccinazioni proseguono ancora oggi. Alcuni chiropratici fanno tuttora propaganda attiva contro le vaccinazioni obbligatorie. In alcuni paesi, come Afghanistan e Pakistan, la poliomielite è ancora un'emergenza sanitaria. In Africa è stata dichiarata eradicata solo quest'anno. Quando ho saputo dell'opposizione dei chiropratici al vaccino antipolio sono rimasto molto colpito. Questo vaccino è ampiamente considerato uno dei massimi trionfi della medicina, perché mai qualcuno avrebbe dovuto opporvisi? Ma lo stupore si è trasformato in eccitazione quando ho cominciato a riconoscere che l'andamento generale delle argomentazioni dei chiropratici era stranamente simile a quello che ben conoscevo dei discorsi dei creazionisti che negano la scienza dell'evoluzionismo. E una volta notata la somiglianza, la mia eccitazione è diventata una rivelazione quando mi sono reso conto che è lo stesso schema, una sorta di manuale del negazionista, che viene impiegato per respingere altre conclusioni scientifiche consolidate, dagli effetti del tabacco sulla salute all'esistenza e le cause del cambiamento dei climi. Lo stesso manuale oggi sta venendo applicato per negare la verità dei fatti sulla pandemia di Covid-19. In breve, il manuale del negazionista prevede 6 mosse principali. 1. Mettere in dubbio la validità scientifica. 2. Mettere in discussione le motivazioni e l'integrità degli scienziati. 3. Esagerare i disaccordi tra gli scienziati e citare come autorità personaggi eterodossi. 4. Esagerare i possibili effetti negativi. 5. Richiamarsi alla libertà individuale. 6. Respingere tutto ciò che contrasta con una posizione filosofica di fondo. Lo scopo del manuale del negazionismo è diffondere argomentazioni retoriche che diano l'impressione che ci sia un legittimo dibattito che in realtà non esiste. Il mio scopo qui è dissipare la nebbia di questa retorica e mostrare che queste sono le tattiche prevedibili di chi si aggrappa a una posizione insostenibile. Se vogliamo sperare di trovare una cura o un vaccino contro il negazionismo antiscientifico, gli scienziati, i giornalisti e il pubblico devono essere in grado di riconoscere, capire e anticipare queste mosse. Per illustrare come funziona il manuale, e purtroppo funziona, ebbene, analizzerò la versione dei chiropratici e quella dei creazionisti, che resistono da tempo malgrado le soverchianti prove contrarie, e segnalerò qualche parallelo con i discorsi sul coronavirus. Mettere in dubbio la validità scientifica. La prima tattica del negazionismo è sollevare obiezioni contro i dati scientifici o la loro interpretazione. Ciò può prendere la forma di obiezioni specifiche apparentemente legittime contro determinate affermazioni scientifiche. Per esempio, i chiropratici hanno cercato altre spiegazioni diverse dall'efficacia dei vaccini per il declino delle malattie infettive. Dalle statistiche dei Centers for Disease Control risulta chiaro che la maggior parte delle malattie contro cui si pratica oggi regolarmente la vaccinazione stava già scomparendo prima che se ne scoprisse la causa o che fosse sviluppato il vaccino, sosteneva nel 1995 una lettera al direttore della rivista Dynamic Chiropractic. Nel caso della polio, l'affermazione non regge contro i seguenti fatti. La malattia negli anni 50 era in ascesa. L'efficacia del vaccino è stata provata in un massiccio studio clinico a doppio cieco controllato con placebo, e l'infezione è calata precipitosamente dopo l'introduzione del vaccino. In alternativa, in alcuni casi l'attacco è rivolto a un'intera disciplina scientifica. Per esempio, Henry Morris, al cui libro The Genesis Flow del 1961 si attribuisce la ripresa del movimento creazionista, pretendeva che, dato che non c'è alcuna reale prova scientifica che l'evoluzione sia in corso attualmente o che sia mai avvenuta in passato, è ragionevole concludere che l'evoluzione non è, come molti sostengono, un fatto scientifico. In realtà non è neppure scienza, è un sistema arbitrario basato sulla fede nel naturalismo universale. Diorama sulla creazione del mondo al Creationist Museum di Petersburg in Kentucky, Agf 2. Mettere in discussione le motivazioni e l'onestà degli scienziati, dato che può essere difficile mettere da parte con spiegazioni alternative una mole crescente di prove coerenti fra loro, una linea su cui ripiegare e contestare le fonti. Nel caso della vaccinazione, questo spesso prende la forma di conflitti di interessi finanziari imputati agli scienziati, e accuse di avidità all'industria e di complicità ai pubblici funzionari. A quanto pare le fondamenta scientifiche su cui sono stati eretti questi vaccini sono tanto fragili da rendere indispensabili leggi coercitive, costosi sforzi di pubbliche relazioni, propaganda sfacciata e grande sperpero di pubblicità perché la gente continui a attenervisi, scriveva uno dei collaboratori di American Chiropractor. Salk, per inciso, non chiese il brevetto. Nel caso dell'evoluzione, gli scienziati sono spesso accusati di far parte di un complotto per minare la religione attraverso il sistema scolastico. Kenneth Cumming, dello Institute for Creation Research, ha attaccato una serie di documentari sull'evoluzione trasmessi dalla televisione pubblica degli Stati Uniti tracciando un parallelo con il terrorismo dell'11 settembre. L'America è sotto attacco dall'interno attraverso le sue scuole pubbliche per opera di un movimento religioso militante di naturalisti filosofici, cioè di atei, nella forma del darwinismo secolare. L'uno e l'altro desiderano alterare la vita e il pensiero della nostra nazione. Nel contrasto a queste affermazioni è degno di nota il Clergy Letter Project, che con l'appoggio di oltre 15.000 ecclesiastici cristiani si esprime a favore dell'insegnamento dell'evoluzione. Il nuovo volto del creazionismo di Glenn Branch ed Eugenie Scott 3. esagerare i disaccordi tra gli scienziati e citare come autorità personaggi eterodossi in tutti i campi della scienza. Ci sono onesti disaccordi su come interpretare i dati, ma queste differenze vengono deliberatamente gonfiate dai negazionisti come se implicassero l'assenza di un consenso su aspetti più basilari, spesso anche diffondendo le idee contrastanti di personaggi marginali e poco qualificati. Un esempio di quest'ultimo tipo è il modo in cui alcuni chiropratici si sono impadroniti della posizione critica sulle vaccinazioni di Viera Scribner. Le sue affermazioni secondo cui non ci sono prove né dell'efficacia né della sicurezza dei vaccini sono spesso citate, trascurando però il fatto che i suoi studi e le sue competenze riguardano la geologia e non la medicina. Nel campo dell'evoluzione, le differenze di interpretazione tra gli scienziati fanno la gioia degli antievoluzionisti. La scoperta di un nuovo ominide fossile, per esempio, all'inizio generalmente dà luogo a interpretazioni diverse ed espressioni di incertezza nella comunità scientifica. I creazionisti spesso travisano questa normale dinamica del discorso scientifico facendola passare per scetticismo sulla significatività dei reperti in modo da poterli ignorare, gonfiando oltre misura legittimi disaccordi e proponendo cosiddette alternative all'evoluzione. I negazionisti si appellano all'esigenza di insegnare la controversia laddove in realtà nella comunità scientifica non c'è nessuna controversia. Che un certo fossile possa essere interpretato in modi diversi non può certo negare il fatto che le prove che attestano l'antichità dei progenitori degli esseri umani sono preponderanti. Anche fra i leader dell'antievoluzionismo negli Stati Uniti c'è un piccolo numero di studiosi con credenziali in altre discipline. Il già nominato Henry Morris, per esempio, era un ingegnere e non un biologo. Philip E. Johnson, il cui libro Darwin on Trial ha ispirato molti degli aderenti al movimento dell'intelligent design, era un docente di giurisprudenza e non aveva alle spalle studi accademici in biologia. 15 risposte al nonsenso creazionista di John Rennie, fratto scientific American. La mancanza di credenziali o prestigio nella comunità di scientifica è spesso vista non come un limite, ma come una virtù. Due scienziati, Pascal Dietelm e Martin Mech, che osservano, di solito i negazionisti non si lasciano scoraggiare dall'estremo isolamento delle loro teorie, ma vedono invece in esso un segno del coraggio intellettuale di opporsi all'ortodossia dominante e alla correttezza politica che l'accompagna. Spesso si paragonano a Galileo. 4. Esagerare i potenziali effetti negativi quando le prove contraddicono una posizione precostituita. Un'altra possibilità è fomentare la paura. Nessun vaccino e nessun farmaco è al 100% sicuro ed esente da rischi di effetti collaterali. I chiropratici hanno sottolineato a lungo e con grande enfasi i potenziali effetti collaterali dei vaccini, per esempio in una dichiarazione su Dynamic Chiropractics che elenca una litania di possibili effetti: morte, encefalopatia, malattie da demielinizzazione, neurite brachiale, sindrome di Guillain-Barré, infezioni dovute a agenti vaccinali, anafilassi, panencefalite sclerosante subacuta, disturbi epilettici, neurite ottica, artrite, e così via. Solo che generalmente si astengono dal riconoscere le gravi conseguenze delle infezioni che vengono prevenute dalle vaccinazioni. Ma quali mali possono venire dal sapere qualcosa dell'evoluzione? Beh, Hitler, naturalmente, fra i tanti fattori che hanno prodotto l'olocausto nazista e la seconda guerra mondiale, scriveva sul Journal of Creation. Uno dei critici, uno dei più importanti, è stata la nozione di Darwin secondo cui il progresso evolutivo avviene principalmente in seguito all'eliminazione dei deboli nella lotta per la sopravvivenza. Si tratta di un vecchio e rito discorso che ovviamente non ha niente a che fare con la veridicità della teoria di Darwin. Anche i nemici delle vaccinazioni hanno lanciato accuse di questo tipo, paragonando i medici che somministrano i vaccini a quelli nazisti e accusando i vaccini di violare il codice di etica medica di Norimberga del 19.475. Richiamarsi alla libertà individuale. Se la paura non convince, c'è ancora la possibilità di ripiegare su un'altra posizione, che desta un'eco profonda nei cittadini degli Stati Uniti: la libertà di scelta. L'American Chiropractic Association si appoggiò a questa idea così amata quando stabilì la sua posizione ufficiale sulle vaccinazioni. Dal momento che la comunità scientifica riconosce che l'uso dei vaccini non è esente da rischi, l'American Chiropractic Association sostiene il diritto di scelta di ciascun individuo nella tutela della propria salute sulla base di un'informata consapevolezza dei possibili effetti avversi delle vaccinazioni. L'HR è favorevole a una clausola che consenta di obiettare per motivi di coscienza o rinunciare all'IP, offrendo una linea d'azione elettiva in materia di vaccinazioni. Allo stesso modo, l'International Chiropractic Association ritiene dubbia l'opportunità dei programmi di vaccinazione di massa e considera le vaccinazioni obbligatorie come un'infrazione al diritto alla libertà di scelta dei singoli individui. Analogamente, l'insegnamento dell'evoluzione nella scuola pubblica è visto come un attacco alla libertà di religione dei suoi oppositori. I sostenitori di questo punto di vista chiedono che i libri di testo contengano clausole limitative e solo una teoria, che vengano insegnate anche concezioni alternative della storia della vita, la genesi o l'intelligent design, o la libertà di essere esentati dall'insegnamento dell'evoluzione nei corsi di biologia. È il caso di notare che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i ricorsi contro le vaccinazioni obbligatorie, affermando fra l'altro che le convinzioni individuali non possono prevalere sulla sicurezza di un'intera comunità. E i tribunali degli Stati Uniti hanno più volte stroncato i tentativi di sovvertire l'insegnamento dell'evoluzione perché basati su motivazioni religiose e dunque in violazione della clausola del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che tutela la libertà religiosa, la cosiddetta Establishment Clause. La carica dei negazionisti della sesta estinzione di massa di Massimo Sandel 6. Respingere tutto ciò che contrasta con una determinata posizione filosofica fondamentale una volta che i tribunali si sono espressi e le prove scientifiche sono cresciute fino a diventare schiaccianti, si potrebbe pensare che i negazionisti abbiano esaurito le mosse a disposizione. Ma c'è ancora un'ultima linea di difesa che svela qual è il nucleo della negazione. Il punto non è che una certa affermazione scientifica sia falsa, ma che è inammissibile per chi aderisce a una certa filosofia. La scienza, dunque, deve essere sommariamente rifiutata. La chiropratica fu fondata agli inizi del XX secolo sull'affermazione che tutte le malattie traevano origine da un cattivo allineamento della colonna vertebrale. I chiropratici hanno trovato una causa nella spina dorsale per ciascuna delle malattie ritenute contagiose, sosteneva Bartlett Joshua Palmer, figlio del fondatore della chiropratica Daniel David Palmer. L'accettazione della teoria dei germi e delle vaccinazioni tradirebbe il postulato principale della professione, secondo cui tutte le malattie vengono dal disallineamento delle vertebre. E questo postulato non può essere messo in discussione. Passando all'evoluzione, Henry Morris è stato chiarissimo. Quando la scienza e la Bibbia sono in disaccordo, è ovvio che la scienza ha interpretato male i suoi dati. Ogni credito accordato alla scienza dell'evoluzione è una minaccia per una concezione del mondo basata sull'interpretazione della Bibbia. David Cloud, editore di materiali di studio biblico, dice: se la Bibbia non significa quel che dice, non c'è modo di sapere che cosa significa. Naomi Oreskes, storica della scienza e autrice di libri, ha inventato un termine per questo atteggiamento, implicatory denial, cioè negazione per via delle implicazioni, il rifiuto dei risultati scientifici perché non piacciono le loro implicazioni. Quando sono rinforzate dalla famiglia o dalla comunità, queste posizioni si coagulano diventando parte dell'identità delle persone. In questo modo, l'identità culturale comincia a prevaricare sui fatti, ha detto Per Espen Stoknes, psicologo norvegese ed esponente dei Verdi. E praticamente sempre l'identità conta più della verità. Gli psicologi Elliot Aronson e Carol Tavis hanno scritto sulla rivista The Atlantic: quando le persone sentono un legame forte con un partito politico, un capo, un'ideologia o una fede, è più probabile che deleghino a questa adesione il stesso di pensare, e quindi distorcano o ignorino i dati di realtà che mettono in discussione ciò a cui sono fedeli. 9 miti su Covid-19 che continuano a circolare. Tania Lewis fratto Scientific American. Il manuale del negazionista oggi dilaga a proposito del coronavirus. Anche se Covid-19 è una novità, le reazioni alle misure di sanità pubblica, alle affermazioni scientifiche e ai consigli degli esperti non sono affatto nuove. Atteggiamenti e comportamenti relativi alla minaccia del coronavirus, mettere in dubbio la scienza, all'efficacia della chiusura delle attività e dell'indossare la mascherina, erosione della libertà, e alle terapie alternative, meglio gli outsider degli esperti, sono sostenuti con le armi della retorica quanto e più che attraverso i dati. I sondaggi dicono che malgrado i devastanti impatti sanitari ed economici della pandemia rispetto a un potenziale vaccino qui negli Stati Uniti siamo lontanissimi dall'unità che il paese ha vissuto nel 1955. Ma come ha osservato a giugno l'epidemiologo Michel Osterholm, alla fine non ci saranno più stati blu democratici, e stati rossi repubblicani. Non ci saranno città blu e aree rurali rosse, il colore sarà uno solo, quello del Covid. E oggi questo è tristemente innegabile. L'autore Sean Carroll insegna biologia all'Università del Maryland ed è vicepresidente responsabile per la didattica della scienza allo Howard Hughes Medical Institute. È autore di numerosi manuali e libri di divulgazione scientifica.